Ciao, sono Chiara e vi do il benvenuto o bentornati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Continuiamo il nostro viaggio nella storia cinese, facciamo un breve recap per tutto quello che è successo finora. Siamo partiti con la spedizione McCartney nel 1793, tentativo di aprire la Cina al commercio, diciamo, virgolettato con le buone. Guerra dell'oppio, tentativo con le cattive, riuscito. A cui segue il secolo delle umiliazioni, che altro non è che il secolo di profonda crisi della fine dei Qing, che si conclude con la caduta di questa dinastia. Nell'episodio precedente abbiamo parlato di uno dei due attori che saranno fondamentali per il Novecento cinese, che è il Partito Nazionalista, partito fondato da Sun Yat-sen. Nasce come movimento rivoluzionario, poi diventa un partito legittimo, tornando ad essere un movimento rivoluzionario dopo la fine della luna di miele con Yuan Shikai e il primo esperimento repubblicano. E riprende poi potere, grazie all'appoggio prima di Signori della Guerra e poi della Russia e dei suoi agenti che aiutano Sun Yat-sen a riformare il partito secondo il modello leninista. E oggi andiamo a conoscere quella che sarà la nemesi del Partito Nazionalista, ovvero il Partito Comunista Cinese, che è un po' quel partito che nasce come l'underdog della situazione, quello su cui nessuno scommetterebbe, ecco, insomma, un po' come quando il Chievo era in Serie A, per dire, nessuno avrebbe mai scommesso su di lui. Però un campionato l'ha vinto nella sua vita, ecco. E il Partito Comunista Cinese ha un po' questa storia, ecco, nasce come quello su cui nessuno punterebbe i soldi, ma poi alla fine vince tutto. Il Partito Comunista Cinese viene fondato a Shanghai nel 1921. Nasce in un periodo particolarmente turbolento, in una storia già turbolenta. Siamo nel post prima guerra mondiale, il resto del mondo sta sperimentando il biennio rosso, quindi ci sono rivolte, tensioni un po' ovunque e ci sono tensioni particolarmente anche in Cina, dove la popolazione, in particolare i giovani, sono insoddisfatti e poco, sono furiosi con il loro governo che ha anche alle trattative di pace di Versailles della prima guerra mondiale, in cui la Cina ha dato il suo contributo, ne parleremo più avanti, non sono stati in grado di difendere gli interessi cinesi. C'è dissenso, c'è insoddisfazione, c'è voglia di cambiamento, c'è quell'aria proprio, come dire, quando c'è l'aria un po' elettrica, no? Che sta per arrivare un temporale. Ecco, questo nostro temporale è il Partito Comunista Cinese. Nasce a Shanghai dall'opera di Chen Duxiu e Li Dajiao, a cui si uniscono presto quelli che saranno nomi importanti della prima generazione di leader del partito, Liu Shaoqi, Lili San e Mao Zedong. L'uomo che emergerà da questo decennio di lotte come il leader assoluto del partito, la figura principale attorno a cui tutti si radunano, ma che darà anche quell'impronta personale all'ideologia comunista in Cina che permetterà di vincere il supporto delle masse, che sarà la chiave poi per la vittoria nel 49. Durante le agitazioni degli anni 20, Mao Zedong e compagni organizzano delle unioni di lavoratori, dei sindacati. Perché sindacati? Perché sono un partito comunista. E si basano su quella che è stata l'esperienza comunista in Russia, Russia che li appoggia loro come cercherà di arrivare ad appoggiare, ad avere contatti anche con il Partito Nazionalista, perché lo scopo non è liberare il mondo dal colonialismo, lo scopo è trovare alleati e non c'è alleato migliore di un alleato che ti deve il suo successo e che quindi è in debito con te. Visto che comunque la patria di origine è la Russia e che lì il comunismo ha avuto successo proprio tra gli operai, si cerca di replicare questa cosa anche in Cina. Non sono proprio tutti d'accordo, e fin dall'inizio Mao storce il naso perché i loro tentativi non vanno da nessuna parte. E Mao sospetta giustamente che non vadano da nessuna parte perché la Cina non è un paese proletario. La Cina dell'epoca, pur avendo conosciuto una crescita industriale degna di nota, insomma, rispetto a quello che c'era prima, non è un paese industriale, è ancora un paese fondamentalmente agricolo. E il concentrare l'azione nelle città di fatto impedisce qualsiasi contatto utile e positivo con tutte quelle masse che invece potrebbero essere una grande base di potere. Però sono dei novellini, hanno appena cominciato. Non sono ancora in grado di staccarsi dalla leadership russa, pardon. Nel 24 il Partito Comunista Cinese unisce le forze col Partito Nazionalista. Perché vogliono? No. È solo che il Partito Nazionalista adesso è molto vicino a Mikhail Borodin, che era il consigliere inviato dal Comintern a Sun Yat-sen, che lo ha convinto appunto a ristrutturare il partito sul modello leninista e che la Russia può essere l'alleato che gli serve per riunificare il paese e renderlo stabile. Però un po' collaborano e la loro collaborazione sembra sopravvivere alla morte di Sun Yat-sen, ma non vanno troppo lontano. Questo perché Chiang Kai-shek non vede di buon occhio questa collaborazione e al contrario di Sun Yat-sen fa più di testa sua. Nel 27, quindi, quello che verrà nominato in seguito il primo fronte unito viene rotto. Chiang Kai-shek fa dichiarare il Partito Comunista fuori legge, la loro base di potere è nelle grandi città del sud della Cina e quindi il Partito Comunista è costretto ad abbandonare le città e a rifugiarsi nelle campagne, dove il controllo dei nazionalisti non è così stretto e visto che le maglie sono allargate possono sfuggire ai controlli. Sfuggono ai controlli un pochino troppo bene e mentre sono nelle campagne avviene quello shift, quel punto di svolta che sarà la chiave poi per la vittoria dei comunisti ma segna in Cina, ma segnerà anche il loro allontanamento dalla loro, come dire, madrepatria ideologica, ecco, allontanamento che avrà un peso non indifferente sulle relazioni tra i due paesi dopo la morte di Stalin, ma questo è un pochino più avanti. Arrivati nelle campagne, i comunisti cominciano a organizzarsi e quindi nei villaggi dove prendono il potere, ridistribuiscono la terra, cambiano il sistema di tassazione e qualcosa di giusto evidentemente lo fanno perché alle persone, almeno ai contadini, il loro governo piace. E hanno sempre più territori e sempre più persone sotto il loro controllo, tant'è che nel 1931 viene dichiarata la nascita della Repubblica Sovietica Cinese. Il primo vero tentativo ufficiale di costruire uno stato comunista cinese lontano dall'influenza sovietica russa, che raccoglie circa 10 milioni di persone. Quindi, insomma, per quanto 10 milioni di persone non siano tantissime, soprattutto in Cina, sono comunque tante, ecco, è un buon numero. È a quel punto che il Kuomintang, i nazionalisti, capiscono che non li possono più ignorare. E quindi la stretta si fa più stringente. Dimenticando quindi completamente il pericolo giapponese, Giappone che nel frattempo si stava andando a prendere tutto il resto dalla Cina, i nazionalisti di Chiang Kai-shek rivolgono tutta la loro attenzione sul Partito Comunista Cinese e anche se falliscono nel contrastare il Giappone, riescono comunque ad ottenere dei buoni risultati nel loro antagonismo verso i comunisti, perché sono costretti ad abbandonare la loro base, quindi dal sud della Cina sono costretti ad andare a piedi fino a Yan'an. Questo evento che ha raggiunto quella che io e nessun altro in realtà esita a definire una caratura mitologica, ok? Perché questo elemento è entrato a far parte della mitologia, della narrativa, della nascita del Partito Comunista Cinese, dello stato di quella che è la Cina oggi. Questa è la lunga marcia, insomma, è una marcia che dura un anno. Praticamente dal sud della Cina al nord della Cina. I comunisti ne escono decimati e E i pochi sopravvissuti che ci sono hanno un battesimo di fuoco. Quando arrivano a Yan'an, sono pochi, ma quelli che restano sono quelli che saranno i leader della prima generazione. E tra loro Mao, che era già una figura importante, emerge come il leader supremo. Mentre restano a Yan'an, Mao e compagni discutono di come sarà il futuro della Cina, di come sarà organizzata. Anche lì cominciano a riorganizzare la loro comunità come avevano già fatto prima a sud. E quindi lo stato controllato da loro sarà uno stato proletario contadino, perché non può essere diversamente. L'esperienza storica l'ha provato. Gli esperimenti in città con gli operai sono stati dei fallimenti, non hanno portato a nessun risultato, ma l'esatto contrario è stata invece l'esperienza nelle campagne. Viene però anche stabilito che il pericolo principale per la Cina in quel momento non sono i nazionalisti, sono i giapponesi. Giapponesi che non possono sconfiggere da soli, però. Su questo i comunisti sono molto realisti, non hanno i mezzi, possono usare delle tattiche di guerriglia, ma delle tattiche di guerriglia da sole non sono in grado di fermare quella che è la macchina militare giapponese. Serve aiuto. E l'alleato naturale in questo caso sarebbe il Partito Nazionalista, con cui, insomma, almeno per il momento si possono seppellire le ascere. Questo perché il nemico del mio nemico è mio amico. Chiang Kai-shek non è della stessa opinione, ma i suoi generali sì. E quindi nel 1936 avviene quello che è noto come l'incidente di Xi'an. Chiang Kai-shek viene preso in ostaggio dai suoi generali, che lo mettono di fronte ad un ultimato: o abbandona la sua lotta contro il Partito Comunista Cinese per formare un secondo fronte unito e liberarsi dei giapponesi, oppure il comando passerà a qualcun altro. Chiang Kai-shek a questo punto accetta la loro offerta e viene formato un nuovo fronte unito, il secondo fronte unito, che si impegnerà per sconfiggere il Giappone. Giappone che poi sarà definitivamente sconfitto con la fine della seconda guerra mondiale e le due guerre atomiche, ma anche loro daranno il loro contributo dall'interno. Gli orrori dell'esperienza giapponese in Cina e la lotta per la liberazione, quella che è la grande lotta per la liberazione nazionale, che è la guerra contro il Giappone, meritano un episodio a parte. Ci concentriamo però sul Partito Comunista Cinese, la sua organizzazione e come funziona. Perché? Perché alcuni degli elementi che nascono a Yan'an li ritroviamo ancora oggi, ma anche perché questo è il partito che ha vinto la guerra civile e che governa la Cina dal 49 ad oggi. E da allora le sue istituzioni e i momenti di ritrovo rituali di queste istituzioni sono rimasti quelli. Ci sono state delle sospensioni durante la rivoluzione culturale e le guardie rosse e il momento in cui c'erano appunto sì, le guardie rosse, insomma. Ma a parte questa parentesi, i momenti di ritrovo sono quelli. Partendo dall'alto, il cuore pulsante del Partito Comunista Cinese è il Politburo Standing Committee. Il Politburo Standing Committee è fatto da sette persone che vengono scelte all'interno del Politburo allargato, quindi abbiamo questo Politburo di 24 persone, tra cui 7 sono scelte per ricoprire i ruoli principali. Sono le 7 persone che fuoriescono dal congresso, che si tiene ogni 5 anni ad ottobre. Al di sotto del Politburo abbiamo il Comitato Centrale. Il Comitato Centrale tra le 350 e 370 persone circa. Di queste 200 sono fisse e 150-170, dipende dall'annata, vengono elette. Sono nominate e vengono elette. Il Comitato Centrale ha 7 plenum in circa 5 anni e il loro compito è nominare il Politburo, ma anche approvare il framework per le politiche economiche, per la difesa e anche per la cultura del partito e preparare il prossimo congresso. È molto interessante far notare come una percentuale di approvazione del 90% da parte del Comitato Centrale è considerato un risultato mediocre. Perché? Perché le nomine che vengono fatte hanno bisogno sì dell'approvazione del Comitato Centrale, ma di fatto sono prese al livello più alto, quindi Politburo. E sono prese a quel livello lì perché rispecchiano l'attuale distribuzione del potere reale tra le diverse fazioni all'interno del partito. Al di sotto del Comitato Centrale poi abbiamo il Congresso Nazionale, che sono circa 2000 persone, che si incontrano ogni 5 anni. Al Comitato Centrale spetta quindi il compito molto importante di dare il sigillo di approvazione, l'avallamento popolare, a quelle che sono le politiche che di fatto sono state scelte dal Politburo. È un ruolo importante perché comunque segnala quella che è la continuità, la comunità di intenzioni, ecco, tra la dirigenza e il popolo. Quindi alla cinese, diciamo, però insomma si rifà a quelli che erano a quella che era l'idea dei principi di Sun Yat-sen. Sun Yat-sen aveva parlato di autodeterminazione, democrazia e socialismo, ovvero lasciare scegliere al popolo che cosa fare del paese, partecipazione democratica attraverso, o comunque partecipazione popolare attraverso diversi canali, e con socialismo lui parlava del miglioramento della qualità della vita delle persone. Ed è proprio a questo genere di politiche che il Comitato Centrale dà il suo avallamento, dà il suo appoggio. Non so se avallamento esiste in italiano, comunque, perché il Comitato Centrale è pensato per rappresentare il Congresso Nazionale, che a sua volta rappresenta il popolo, e delibera su quelle che sono le politiche delibera a nome dell'intero paese su quelle che sono le politiche che vengono scelte per il bene del paese. Poi queste politiche sono calate dall'alto, sì, è democrazia in stile cinese, ecco, non è democrazia all'occidentale. I giudizi sulla qualità e quale forma di democrazia non appartengono a questo forum. È una cosa su cui è giusto che ognuno abbia la sua opinione. Abbiamo detto che il Comitato Centrale ha 7 appuntamenti fissi in 5 anni e questi appuntamenti si chiamano plenum. Il primo plenum avviene il giorno dopo la nomina dei membri del Politburo e serve a ratificarla. Il secondo plenum avviene in primavera, è quello che c'è appena stato in Cina a marzo, in cui i candidati per il governo, che sono stati scelti per la transizione tra le leadership ad ogni congresso, vengono poi approvati, quindi abbiamo la squadra di governo definitiva. Il terzo plenum avviene in autunno ed è quello dove vengono decise le priorità delle politiche economiche e che strategie si vogliono seguire. Di nuovo, queste strategie in realtà sono calate dall'alto, perché il compito del Politburo, in particolare del suo Standing Committee, ma anche del Politburo allargato, diciamo, a 24 membri, è quello di pensare in grande. Quindi loro passano i loro 5 anni a filosofeggiare in un certo senso su in che direzione deve andare l'economia cinese, che cosa vogliamo per la nostra sicurezza, che immagine vogliamo dare, che cosa vogliamo migliorare della qualità della vita. E i dettagli pratici vengono lasciati poi all'esercito di burocrati che ha il compito di pianificare e rendere una realtà queste elucubrazioni. Quindi i primi 3 plenum sono il primo anno, i primi 12 mesi, quindi abbiamo la nuova leadership politica. La nuova leadership politica ha il suo periodo di transizione, rientra e poi riceve il nulla osta ufficiale e poi si decide l'economia. Ci troviamo poi al terzo anno per il quarto plenum, sempre in autunno, dove si valuta come sta andando l'implementazione delle politiche economiche scelte. Non dimentichiamoci che uno dei pilastri della legittimità di governo del Partito Comunista Cinese è il fatto di aver alzato negli anni quella che è la qualità della vita in Cina. E i risultati che hanno ottenuto in questo senso sono inconfutabili e sono risultati estremamente importanti. È per questo che l'economia cinese viene guardata con così tanta attenzione dal partito, oltre che per il fatto che l'economia è e la prosperità è la chiave per raggiungere una serie di altri obiettivi, ma essa stessa è proprio un pilastro della legittimità. Dopo il quarto plenum ci sono il quinto e il sesto plenum che si occupano rispettivamente della governance militare e della cultura di partito. Perché c'è un plenum dedicato alla cultura militare? Perché in Cina ci sono tre istituzioni che compongono l'asset generale dello Stato. Quindi abbiamo Consiglio di Stato e tutto l'esercito di burocrati che si occupano della parte pratica. Loro mettono in piani strutturati quelle che sono le idee del Politburo e li attuano e li portano avanti. Poi c'è il braccio politico, che in questo caso definiremo filosofeggiante, ma che si occupa in realtà di quella che è la direzione politica e quindi dell'avere una grande idea per il lungo termine dove deve andare la Cina, che sono il Politburo e il Politburo Comitato Standing Committee di 7 persone e poi a scendere Politburo Central Committee e National Congress, e poi c'è il terzo braccio, che è il braccio armato. Perché, per citare Mao Zedong, il potere nasce dalla canna del fucile. In realtà, come abbiamo visto con l'esperienza di Sun Yat-sen, ma anche con appunto l'esperienza del Partito Comunista Cinese e con tutte le loro vicissitudini nei primi anni, quindi braccati dai nazionalisti, braccati dai giapponesi, avere il potere non solo in termini di soft power, ma anche in termini di hard power, quindi politico, la possibilità di difendersi, la possibilità di attaccare, essere temuti, è una parte fondamentale della sopravvivenza. E il Partito Comunista Cinese ha un braccio armato, che è il People's Liberation Army, l'esercito di liberazione popolare, che è sì l'esercito della Repubblica Popolare Cinese, ma è tecnicamente braccio armato del partito sotto il controllo del segretario generale. Il settimo e ultimo plenum è quello che prepara il prossimo congresso di partito, quindi arriva alla fine di ogni quinquennio. Che tipo di partito è quindi il Partito Comunista Cinese? Il Partito Comunista Cinese è un partito leninista. La sua enfasi è sulle masse, come abbiamo notato dall'approccio di Mao Zedong, che ha avuto l'illuminazione di capire che i piani dei comunisti in Cina non stavano funzionando perché non avevano abbastanza massa. E è un partito che adotta il principio per cui il partito è l'autorità suprema nel sistema politico e quindi controlla il discorso, la narrativa della politica che viene fatta per essere legittima, deve essere fatta al suo interno e con la sua benedizione. È il motivo per cui in Cina parlano di democrazia con caratteristiche cinesi. Si parla di democrazia perché la pluralità degli interessi è rappresentata da diversi esponenti e fazioni all'interno del partito. Quindi, invece che avere il partito che rappresenta gli industriali, il partito che rappresenta gli agricoltori, quello degli artigiani, c'è un membro del Politburo Standing Committee per gli industriali, uno per gli artigiani e uno per i contadini. È un partito che controlla l'esercito, come abbiamo detto, ma controlla anche le notizie, i mass media. Perché? Perché il modo in cui sono presentate le notizie, la narrativa del paese, va a braccetto con quella che è la narrativa politica e che è il potere di nomenclatura, quindi di nomina del segretario, che è la figura più importante, ma anche di tutte le figure chiave. E con questa disamina della struttura del Partito Comunista Cinese e con i primi 15 anni di epopea di questo partito, chiudiamo questa puntata. Io vi ringrazio per avermi ascoltata finora e ci vediamo la settimana prossima. Buona giornata!